Grazie Signore per questa serata, perché ci hai portati qui. Vogliamo benedirti, ringraziarti. Vogliamo chiederti di aiutarci, sostenerci questa sera a conoscerti di più e, un cuore, e darci un cuore che è pieno di adorazione, preghiera, suppliche per le persone, per i ministeri, per quello che sta succedendo nel mondo. E anche aiutaci ad avere un cuore che riflette sulla tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Bene, così non viene. Allora, apriamo la Bibbia in Filippesi, capitolo 1. Leggeremo dal versetto 27 fino al 30. Prima di leggere vorrei dire questo: se anche tu sai che dovresti vivere una vita più fedele al Signore, però non riesci a farlo come vorresti, allora il testo che leggeremo è proprio per te, per noi, perché parleremo di vivere una vita degna del Vangelo. Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Per nulla spaventati dagli avversari, questo per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza, e ciò da parte di Dio. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora sentite dire che io mi trovo. Vorrei iniziare raccontando brevemente una piccola storia di una giovane credente, il cui nome era Perpetua, era appena diventata mamma, ma visse fino alla fine una vita degna del Vangelo. Nei primi secoli della Chiesa, durante una delle persecuzioni più dure a Cartagine, venne giustiziata per la sua fede. Prima di decapitarla davanti alla folla, le venne chiesto di abiurare, ma lei per l'ultima volta, con grande coraggio, con grande fedeltà, dichiarò la sua fede nel Signore. E tante delle persone non credenti che ascoltavano, per questo coraggio, per questa fermezza, per quello che stavano vedendo, veramente hanno deciso di abbracciare il Vangelo e hanno subito la stessa sorte di questa donna. E se pensiamo alla storia della Chiesa, è veramente piena di testimonianze del fatto che niente ha più influenzato il mondo antico, quanto la qualità della vita vissuta dai cristiani. John Wesley una volta ha detto questo riguardo ai credenti della Chiesa primitiva: non solo morirono bene, vissero anche bene. E se noi questa sera dovessimo ricordare soltanto una frase di tutto quello che io dirò, è proprio questa: i cristiani vissero bene, come sprono per noi. Per l'Apostolo Paolo questo era il modo di vivere il Vangelo, vivere bene il Vangelo. Non soltanto non aveva una vita contemplativa, una visione contemplativa del Vangelo, ma il Vangelo rappresentava la sua stessa vita. Abbiamo letto qualche settimana fa quella bellissima frase: per me vivere è Cristo. Questo era vivere per lui. E ha spiegato per lui cosa significasse vivere il Vangelo. Adesso siamo al versetto 27, si rivolge ai credenti di Filippi e inizia con questa parola: soltanto, che ci fa capire, in altre parole, ecco la cosa importante che sto per dirvi, ecco la cosa che non dovete dimenticarvi. Ricordatevi questo punto: soltanto voi avete visto la mia condotta, dirà subito dopo, e adesso tocca a voi, filippesi, è vostro compito avere una vita che abbia un comportamento degno del Vangelo. E questa è una realtà anche per noi del XXI secolo, perché le persone, più vado avanti, non credenti, mi rendo conto che non hanno tempo per la teologia, vogliono vedere la vita. Le persone si stanno chiedendo se il Vangelo abbia qualcosa da offrire, qualcosa che cambi la loro vita, e stanno guardando noi per capire se questo è vero. E se è così, se questa è la realtà, allora abbiamo una grande responsabilità di rappresentare in maniera degna il Vangelo che noi predichiamo. Paolo era talmente preoccupato che dedica questa sezione a vivere in modo degno del Vangelo e dà tre esortazioni. La prima esortazione, che vediamo subito nella prima frase, è avere la giusta condotta nel mondo. Come faccio ad avere una vita degna del Vangelo? Avere una giusta condotta nel mondo, soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo. Quando leggiamo questa frase, in realtà non dovremmo leggere comportatevi in modo degno del Vangelo come è tradotto, ma esattamente Paolo scrive comportatevi come cittadini del Vangelo. Ed era immediato per i filippesi capire quello che Paolo stava dicendo, perché Filippi era una colonia romana, il centro del governo era Roma, l'imperatore aveva piantato in tutto l'impero colonie ovunque, e Filippi era una di queste colonie, e gli abitanti di Filippi erano dei cittadini romani che vivevano in una colonia romana fuori da Roma e avevano delle leggi particolari dalle quali erano regolati. Non sottostavano alle leggi delle colonie, ma alle leggi di Roma, anche se si trovavano lì. E così quando Paolo sta scrivendo loro, comportatevi come cittadini del Vangelo, stava facendo capire che la loro condotta doveva rispecchiare quello che rappresentavano lì, il Vangelo. Che cosa significa vivere in modo degno del Vangelo? Ho pensato a questa parola, comportatevi, e ho pensato che potrebbe farci intendere che si tratti solo di qualcosa di esteriore, non mentire, non rubare, non fare questo, non uccidere e così via. E senza dubbio il cristiano vive una vita senza commettere tali cose, però la condotta cristiana è molto di più. Se diamo l'impressione che il cristiano sia solo qualcuno che si trattiene da fare certe cose, noi stiamo falsando l'insegnamento del Nuovo Testamento, perché il cristiano è cittadino dei cieli. Lui appartiene a un altro regno. Il suo vivere non è solo il risultato di un insieme di regole che sta cercando di seguire, ma è l'esplosione di una nuova vita. È l'espressione di quello che lui è in Cristo. Il cristiano è soggetto alle leggi del Vangelo. Il suo stile di vita è quello del regno a cui appartiene. Così, alla luce di tutto questo, è assolutamente incompatibile per un cristiano mentire, commettere adulterio, uccidere, agire peccaminosamente. È inconciliabile per un cristiano avere un parlare volgare o doppio, e sto facendo tutti esempi di comportamenti. È inadattabile da qualcuno che si definisce un cristiano vivere in assenza di sobrietà, non pagare le tasse, fornicare, copiare un concorso e così via. Non possiamo vivere in un modo opposto a ciò che stiamo rappresentando qui su questa terra, cioè il Vangelo. È molto di più di comportarsi. È la nostra essenza, chi siamo. In altre parole, ci sono alcune cose che non vanno bene per un cristiano. Non si abbinano al suo carattere, non combaciano con i suoi obiettivi di vita, non si armonizzano con chi sta rappresentando. Così, se voglio essere sicuro di vivere come un cristiano, non devo andare in giro con un vademecum quando esco di casa e per ogni cosa che mi capita io lo consulto. Questo sì, questo no, questo sì, questo no. Non è questo comportarsi da cristiani. Devo vivere in conformità con il Vangelo. Devo essere degno del Vangelo. Devo avere una vita che ricalchi la visione del Vangelo. Perché? Perché sono un cittadino di quel regno. Perciò una grande esortazione questa sera per noi. Comportiamoci in modo degno del Vangelo. Nel 1805 l'ammiraglio Nelson guidava la marina inglese contro la Francia, battaglia di Trafalgar, e le navi francesi stavano arrivando contro di loro, e lui in quel momento chiamò tutti i marinai e disse queste parole che voglio leggervi. L'unica cosa da ricordare ovunque in questo giorno è che l'Inghilterra si aspetta alcune cose da voi. Non esitate mai o fallirete. Fate tutto per l'onore del vostro paese. E questo è quello che Paolo sta dicendo a noi cristiani. Onoriamo la nostra patria, comportiamoci in modo degno del Vangelo. Noi siamo cittadini dei cieli, colonizzatori di una terra sconosciuta. Noi siamo soggetti a leggi speciali. E pensate che persone siamo diventate in Cristo. Prima eravamo plebaglia, niente. Ma adesso siamo cittadini di un nuovo regno e perciò questo mondo è straniero per noi. Così esercitiamo la nostra cittadinanza. Non facciamoci dominare da una visione che è contraria al paese che stiamo rappresentando qui. Soltanto siamo degni del Vangelo. Quindi il primo modo per essere degni del Vangelo è avere una condotta che si adatti al Vangelo. Vivere in modo degno del Vangelo non è una passeggiata. Paolo infatti adesso descrive questo vivere come cittadini del Vangelo come una battaglia. Ci sono degli avversari contro i quali dobbiamo combattere e questo ci porta alla seconda esortazione, che è avere il giusto atteggiamento nel combattimento. Allora noi sappiamo che tutto il Nuovo Testamento chiama la Chiesa a combattere. Efesini 6 ci dice di rivestire l'armatura e indossarla. Colossesi 1 Paolo ci dice che lui si stava affaticando, combattendo con la forza di Cristo che agiva in lui con potenza. Se andiamo in Prima Corinzi 16, Paolo dice queste parole: vegliate, state fermi, comportatevi virilmente, fortificatevi. Perciò tutto il Nuovo Testamento descrive la Chiesa come un esercito che è in battaglia per Cristo e Cristo sta chiedendo di resistere, di combattere. La domanda che esce fuori da questo testo di Filippesi, anzi sono due domande, la prima domanda che esce fuori è: per che cosa dobbiamo combattere? E la risposta di Paolo è questa: per la fede del Vangelo. Che cosa significa questo? Non si tratta di combattere, di lottare per la fede salvifica, ma Paolo sta parlando di guerreggiare per la verità. Ciò che la fede, intesa come le verità rivelate, rappresenta. In altre parole, dobbiamo combattere per l'intera dottrina, vale a dire per tutto quello che noi crediamo, che è scritto nella parola di Dio. E questo è molto importante, perché fin dall'inizio Satana e il mondo hanno attaccato la verità, da sempre. L'hanno assaltata, hanno abbassato l'autorità del Vangelo, delle scritture, e hanno tentato di distruggere la sua veridicità. E oggi è lo stesso, basta guardarsi intorno. Allora c'è un criticismo nei confronti delle scritture incredibile. Alcuni affermano che la Bibbia non è la parola di Dio, è solo forse un libro storico. Ma sapete che anche nel campo evangelico qualcuno dice che la Bibbia non è la parola di Dio, dice che la contiene e diventa la parola di Dio quando ti parla, ma non lo è. Perché? Perché succede questo? Perché c'è un altissimo, cioè critica, un'altissima critica nei confronti della scrittura. Non c'è fiducia nella sufficienza delle scritture. E poi la Bibbia è sotto accusa nel campo scientifico. Gli uomini vanno contro l'autorità della Bibbia con tante teorie, sempre di moda, evoluzionismo contro creazionismo, etica scientifica contro etica cristiana, razionalità contro la fede, contro i miracoli. E poi che dire del relativismo? Non esiste la verità assoluta. Ah, va bene che la Bibbia sia la verità per te, ma per me non lo è. Non mi venire a dire che io devo credere alla Bibbia come verità, perché tu credi la tua verità, io credo alla mia verità. La verità assoluta non esiste. E poi gli attacchi continuano contro la deità di Cristo, contro la sua morte, contro la sua risurrezione, contro il suo ritorno imminente, contro la sua ascensione, contro i suoi miracoli. In questi modi, in tanti altri modi, tutti i giorni la parola di Dio è attaccata. La fede del Vangelo sta subendo grandissime opposizioni. Così Paolo dice di combattere e di farlo seriamente, in maniera importante, a favore della fede del Vangelo. Perché è qualcosa di unico, di prezioso, per cui vale la pena combattere, stando fermi. Così questo è il pensiero che dobbiamo ricordarci questa sera. La verità biblica non è solo qualcosa che si afferma, non è solo qualcosa che si insegna, ma è qualcosa per cui si combatte, qualcosa che va difeso e non bisogna cedere. Per questo predichiamo la parola, per questo la diffondiamo, per questo la affermiamo, per questo continuiamo a crederle, per questo vogliamo viverla, per difenderla. È vera. E poi c'è una seconda domanda, non solo per cosa combattere, ma come combattere. Allora la risposta che Paolo dà è di combattere come Chiesa in modo unito. Lui dice: fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo. Subito dopo che l'ammiraglio Nelson aveva affermato quelle frasi «fate tutto per l'onore della vostra patria», ha fatto rompere le righe e ha dato l'ordine a tutti i marinai di tornare al proprio posto di combattimento. Mentre stava tornando anche lui nel suo posto, ha visto due ufficiali che hanno cominciato a litigare tra di loro. Così con veemenza è tornato indietro, li ha presi per i capelli, ha unito le loro guance, li ha girati verso le navi nemiche e ha detto loro: il nemico è lo è quello là. Il nemico è quello là. I veri cristiani hanno una missione comune e perciò sono uniti nella battaglia. Invece, al contrario, dobbiamo riconoscere che tante volte iniziano a combattersi gli uni verso gli altri e le forze vengono spese per strategie fratricide, l'orgoglio li spinge alla lotta interna. E quando succede tutto questo, di fatto, che cosa significa? Di fatto hanno rinunciato a vivere in modo degno del Vangelo. Perché il Vangelo non è più la loro priorità, sono le loro idee le priorità, i loro principi le priorità. Però il Nuovo Testamento, qui in altri passi, ci esorta solennemente ad avere uno stesso spirito, un medesimo animo, stare uniti a favore del Vangelo. Così oggi dobbiamo prendere un solenne impegno davanti al Signore di sforzarci ad avere una unità di intenti, uno stesso sentimento costruttivo volto alla difesa del Vangelo che noi rappresentiamo. E questo è valido come cristiani in generale, spesso più propensi i cristiani in generale a difendere la propria denominazione piuttosto che il Vangelo, ma questo è valido anche come chiesa locale. La nostra chiamata è a combattere insieme, fianco a fianco, spalla a spalla, contro il nemico, e preghiamo questa sera che Dio ci aiuti a realizzarlo qui in questa chiesa locale. E Paolo termina questo discorso arrivando, mostrando fin dove può arrivare questo combattimento, e lui dice fino alla persecuzione, fino alla sofferenza. E questo pensiero ci porta alla terza esortazione dell'Apostolo Paolo, che è avere la giusta visione della sofferenza per Cristo. Lui dice, ci è stata concessa la grazia non solo di credere in Cristo, e fin qui tutto bene, siamo tutti d'accordo, ma anche di soffrire per Lui. Quindi soffrire per Cristo è una grazia. Che onore dovremmo dire, che privilegio, ci hai mai pensato? Prova a riflettere, cosa succede a qualcuno quando si converte o vive coerentemente dalla sua fede? Pensa all'ufficio, pensa a casa se i parenti sono non credenti, pensa alla scuola. C'è una persecuzione subdola, spesso c'è ostruzionismo. È in corso una cospirazione contro il Vangelo e viene usato il potere della paura, della ridicolizzazione. Ci vogliono spaventare per allontanarci dalla fede in Cristo. E questo poteva succedere ai Filippesi. E Paolo, versetto 28, dice loro di non essere spaventati dagli avversari e poi offre loro un grande incoraggiamento. Abbiate la giusta visione della sofferenza per Cristo, perché è una grazia. Siate disposti a soffrire qualsiasi cosa per amore del Signore e del suo Vangelo, perché è una grazia. Allora, sappiamo cosa significa per la Chiesa primitiva questo? La prova affrontata dalla maggioranza dei primi cristiani era questa. Venivano citati in tribunale e veniva chiesto loro di dire che Cesare era il Signore, avvisandoli che se non l'avessero fatto sarebbero stati messi a morte. Questo era l'esame, questa era la prova. E quelli che credevano che solo Gesù fosse il Signore si rifiutavano di dire quelle parole, sapevano che se si fossero rifiutati sarebbero stati uccisi, ma volentieri andavano incontro alla morte. Come ci riuscivano? Perché non crollavano? Beh, avevano nel cuore le parole di Gesù, Luca 12, non temete quelli che uccidono il corpo, ma oltre questo non possono fare di più. E Paolo sta dicendo la stessa cosa ai Filippesi. Non dovete essere per nulla spaventati dagli avversari, perché c'è un limite a quello che ci possono fare. L'uomo può distruggere il nostro corpo, ma c'è qualcosa che non muore, la nostra anima, che è fuori dalla sua portata. Non abbiamo nulla da temere. Ti voglio dare un grande incoraggiamento questa sera. Ricorda sempre ovunque che se in qualche maniera stai soffrendo per Cristo, l'uomo può mettere il suo veleno, può mettere il suo sarcasmo, può mettere il suo disprezzo, può anche rovinare la nostra vita, può rovinare la nostra carriera, ma lascia incolume quello che è veramente importante, quello che è vitale, quello che è eterno. Perciò non dobbiamo avere paura. Se siamo dei cristiani, cristiani degni di questo nome, se saremo chiamati a scegliere tra essere fedeli a Cristo o la nostra posizione, se dovremo scegliere tra la nostra reputazione e quella di Cristo, noi non dovremo esitare. Se la questione sarà se stare fermi e quindi andare in prigione, allora noi andremo in prigione. Se la faccenda sarà stare fermi e perciò dare la nostra vita, allora volentieri noi daremo la nostra vita. Al versetto 30 Paolo termina dando una parola di incoraggiamento personale ai Filippesi, dicendo: io vi sto incoraggiando a fare quello che io stesso sto facendo. A Filippi Paolo aveva già sofferto per il Vangelo, vi ricordate, in Atti era stato in carcere. E adesso, nel momento in cui sta scrivendo, lui è ancora in catene per Cristo. E in questa condizione lui sta incoraggiando i filippesi a non temere se il Signore li chiamasse alla stessa sorte a cui sta chiamando lui. Che cosa ci mostra questo pensiero dell'Apostolo Paolo? Una cosa molto semplice, che noi siamo in una successione. Prima di noi è toccato a Paolo, poi agli altri apostoli, poi a Perpetua, poi agli altri cristiani primitivi. Che dire dei riformati, quanto hanno sofferto. Che dire dei puritani, che dire dell'Italia evangelica del 1600, che dire dell'Italia evangelica del secolo scorso. Quanta persecuzione. E adesso? Adesso tocca a noi. Se saremo chiamati alla stessa sofferenza. Però pensa che grazia, pensa che onore. Non lo sapori? Perché il primo da cui è partita questa sofferenza per la difesa del Vangelo, chi è? Chi è stato? Gesù Cristo. Lui è lì davanti a noi, con il suo esempio, ha dato la sua vita. Al versetto 28 Paolo dice che se tu soffri per Cristo, questa veramente è la prova che sei un cristiano. Perché gli altri tornano indietro. Però per i cristiani questa è la prova della loro salvezza. Ci è stata data la grazia non solo di credere, ma anche di soffrire. Ed è questa la giusta visione della sofferenza per Cristo. Questo è il modo degno di vivere il Vangelo. Così in conclusione vorrei dire questo, voglio rivolgermi a ciascuno di voi e vorrei appellarmi a voi come cittadini dei cieli. E l'esortazione che vorrei farvi è questa: siate degni del Vangelo, perché l'onore della nostra patria è nelle nostre mani, perché il Vangelo è attaccato in ogni modo. E il nostro comandante in capo, il Figlio di Dio, lui sta passando in rassegna il suo esercito, ma come troverà la nostra divisa questa sera? Sentirà battere il nostro cuore? Come vedrà i nostri occhi? Di fuoco pronti a combattere? Oppure siamo addormentati? Abbiamo bisogno di sentire quello squillo di trombe nei nostri cuori. Abbiamo bisogno di alzarci in piedi, alzare questa bandiera della speranza del Vangelo e portarla avanti con coraggio, costi quello che costi, davanti a ogni difficoltà. Serriamo i ranghi, manteniamo le posizioni, combattiamo uniti, fianco a fianco per il regno di Dio. Sii forte, sii coraggioso, resisti e poi vai fuori e conquista. Caro Padre, vogliamo pregarti questa sera. Abbiamo bisogno del tuo aiuto per vivere in modo degno del Vangelo. Signore, abbiamo visto come tu nella tua parola hai sostenuto altri credenti. Abbiamo visto come tu nella storia della Chiesa hai sostenuto migliaia, migliaia, migliaia di sorelle e fratelli. E abbiamo bisogno, Signore, ti chiediamo di sostenere ognuno di noi in questa battaglia. Ma metti questo desiderio forte in noi di vivere in modo degno del Vangelo. Amen.